Ecco il meglio della diretta di stamattina.
Diamo il benvenuto all'ospite che ci ha raggiunto, il dottor Giuseppe Lumia, onorevole senatore e già presidente della Commissione Antimafia. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Benissimo, allora diamo un'occhiata ai giornali come di consueto. C'è l'intervista a Giuseppe Conte che è ben presente su tutti i quotidiani. Sostegno leale al governo per ripartire, non rinunciamo alle nostre battaglie. Ecco, lui a un certo punto dichiara che siamo rimasti disorientati da alcune cose del governo Draghi, però noi continuiamo appunto a sostenerlo lealmente. E questo è un tema che è spesso presente nell'esperienza di un politico. Allora, lo pongo a lei questa domanda perché appunto insomma politico di grande esperienza. Fino a che punto si può sostenere, ecco, quando magari ci sono delle cose che non ci piacciono? Io leggo qui: alcune decisioni hanno scontentato i cittadini, suscitato perplessità, penso al sostegno alle imprese, ad alcuni indirizzi in materia di tutela dell'occupazione e di transizione ecologica. Disorientamento hanno provocato anche il condono fiscale, adesso l'emarginazione dell'autorità anticorruzione, poi la prescrizione, insomma tanta roba. E poi dice: però noi sosteniamo questo governo. Ecco, come si fa?
Come si fa questo governo? Perché nasce? Non dobbiamo mai dimenticarlo. Nasce perché la politica non ce l'ha fatta, perché la politica organizzata dall'attuale geografia dei partiti italiani hanno fallito sia nel centrodestra, diciamo così, usando questo schematismo, sia nel centrosinistra. E quindi Draghi è arrivato per evitare che il nostro paese potesse crollare alla vigilia di due grandi sfide da far tremare i polsi: la vaccinazione degli italiani e dall'altro lato la gestione delle risorse del recovery fund. Di fronte a queste due sfide tutti hanno dovuto cedere il passo a Draghi, e quindi il governo Draghi è il frutto di questo collasso del sistema politico italiano, per cui adesso bisogna, diciamo così, mordere il freno, far valere giustamente le proprie ragioni, come indica Conte, come fa spesso Letta, ma nello stesso tempo bisogna non far mancare sostegno al governo Draghi. Non c'è in questo momento nessun'altra alternativa possibile.
Eh beh, naturalmente quanti sostengono il partito della Meloni ovviamente la pensano diversamente, però ecco, effettivamente diciamo, senza questo governo di unità nazionale l'Italia sarebbe in grande difficoltà, non lo so.
Infatti, se guardiamo anche i dati che ci arrivano un po' da tutto l'Occidente, ieri in Germania il Partito Popolare, la CDU, ha tenuto a bada, ha frenato, ma ancora i populisti sono forti. Negli Stati Uniti Biden e il Partito Democratico americano stanno provando anche lì a creare un nuovo percorso per le culture progressiste. Invece nel resto, anche da noi in Italia, i motivi per cui i populisti crescono non sono stati ben focalizzati e affrontati. Cito solo velocemente come esempio la crisi del ceto medio basso, cioè il reddito che si è trasformato in reddito di povertà non viene ancora focalizzato, gli insegnanti sono pagati pochissimo, così un po' tutte le professioni, tutto il mondo del lavoro vive una crisi di reddito senza precedenti nella storia occidentale. E poi la crisi dei partiti, cioè dei grandi partiti progressisti che si sono un po', tra virgolette, imborghesiti, che hanno perso quella spinta ideale, progettuale, quel radicamento del territorio. E infine l'incapacità di trasformare l'Europa da noi qui nel nostro continente, cioè ancora tenere in piedi un'Europa ambigua, molto confederale, cioè in mano allo strapotere dei governi, poco federale e quindi poco capace di incidere realmente sulle grandi sfide come quella del ceto medio, come quella dell'ambiente, come quella della questione sociale.
Allora, una domanda di Claudio Coppini.
Ecco, certo, molto importante sarà, Giuseppe, intanto grazie di essere con noi e buona settimana, e questo viaggio di Biden, 2 settimane, un viaggio in cui praticamente lui girerà gran parte dell'Europa, no? E quindi sarà qualcosa di molto importante.
Ecco, perché questo viaggio e che cosa si aspetta da questo viaggio?
Due motivi, io intravedo due grandi motivi. Il primo motivo è quello di archiviare la stagione trumpiana. dell'isolamento degli Stati Uniti, del bilateralismo. Italia, vieni con me, con l'America, abbandona l'Europa e avrei buoni rapporti, così con l'Inghilterra, così con la Francia, con la Germania. Biden dice invece che gli Stati Uniti devono riprendere il multilateralismo, cioè devono prendere rapporti con l'Europa in sé, perché così il mondo, la globalizzazione può vivere una nuova stagione più giusta e più aperta alle grandi sfide della povertà e dell'ambiente. Poi c'è un'altra ragione che sta sotto gli occhi di tutti, però anche qui poco focalizzata. Biden ad esempio ha proposto due grandi sfide all'Europa e l'ha vista un po' incerta, paradossalmente un po' indietro. I due esempi sono quelli della sospensione dei brevetti per la vaccinazione, per consentire anche ai paesi poveri di poter velocemente vaccinare i propri cittadini, e l'Europa è stata incerta, quasi quasi un'Europa che rimproverava Biden di essere troppo progressista, troppo innovatore, troppo radicale. E poi l'ultima, quella della tassazione alle grandi multinazionali, che ricordo a tutti fanno utili di migliaia e migliaia di miliardi di dollari, e quindi la necessità di avanzare una tassazione dove producono, non dove allocano, certo, la propria, certo, sede giuridica. Lì Biden proponeva il 20%, l'Europa invece ha spinto per una mediazione al ribasso del 15%.
Tra l'altro si legge su Repubblica oggi un articolo dal titolo "Dall'Irlanda all'Ungheria, chi ostacola la tassa globale?". Dunque anche in Europa ci sono molti che remano contro.
Esatto.
Onorevole Lumia, sì, può rimanere con noi ancora qualche minuto?
Sì, prego.
Benissimo, allora io direi, mettiamo un breve stacco musicale con Laura Pausini, Un amico è così, poi riprendiamo la nostra conversazione con Giuseppe Lumia, parliamo di razzismo in Italia, perché normalmente noi ci comprendiamo come un paese non razzista, ma insomma sulla stampa di Torino di oggi ci sono parecchi casi che sembrerebbero indicare il contrario, ma ne parliamo tra un poco anche con Giuseppe Lumia. Rimanete con noi e con Laura Pausini, Un amico è così, e quindi vediamo un po' com'è l'amico secondo Laura Pausini su RVS.
Sarà qui un amico, è così. Non chiederà il come né il perché, ti ascolterà e si batterà per te, oh. E poi tranquillo ti sorriderà. Amico è così, e ricordati che fino
Un amico è così, Laura Pausini. Un amico è la cosa più bella che c'è, non tradirlo mai. Questo è il messaggio di questa bella canzone. Non so se, come dire, forse un po' idealistico a questa posizione. Sentiamo, un politico si può permettere di avere amici, Giuseppe Lumia? Vediamo, no, non gli ho dato il microfono, prego adesso.
No, dicevo, se non li ha è un problema.
È un problema.
Perché sì. Naturalmente verso la politica è il regno del conflitto, è il regno, tra virgolette, del cinismo, ma quando in politica prevalono solo conflitto e cinismo, naturalmente la politica poi va a sbattere. Ecco perché l'amicizia, come viene cantata in questa bellissima canzone, è importantissima. Io in questi giorni ascolto spesso, proprio la mattina prestissimo quando mi alzo, la canzone Sempre un'altra della Pausini, che mi fa pensare moltissimo, perché alcuni versi mi scuote bene dentro, per altri mi inquieta. Che io sì, quella canzone che appunto racconta, colonna sonora di quel bellissimo film dove si racconta la storia di Momò. In questo momento nel nostro paese, anche noi che siamo un grande paese dell'accoglienza, dell'integrazione, stanno venendo fuori rigurgiti di razzismo,
ecco, e proprio su questo tema vogliamo, come dire, concludere l'intervento di Giuseppe Lumia. Si legge sulla Stampa di Torino di oggi, il titolo è un servizio di due pagine, sulla nostra pelle. In Italia vivono 5,3 milioni di stranieri. Il J'accuse di Said non è un caso isolato. Said Vissin, 20 anni, morto suicida, era nato in Etiopia ed era stato adottato in Italia da piccolo a nocera inferiore. Aveva giocato nelle giovanili del Milan insieme con Donnarumma, e alcuni sostengono che almeno uno dei motivi di questo suicidio potrebbe essere ricondotto proprio al fenomeno del razzismo, che alla fine logora, ecco, più che non un singolo caso. Ma insomma, al di là della vicenda di questo giocatore che non è più con noi purtroppo, si leggono varie storie di ordinaria discriminazione. Dunque, per esempio, Sara Lemlem, 31 anni, laurea in mediazione linguistica e culturale. Sono episodi quotidiani, dalle offese della portinaia alla richiesta dei documenti da parte della polizia. Quan Zhang, 30 anni, imprenditore, attivo nel settore dell'export. Con il coronavirus i cinesi sono stati presi di mira, vedendoci in tram e bus la gente si allontanava. Sabina Efionai, 21 anni, scrittrice. Mi danno della prostituta, verso la donna africana o afrodiscendente c'è un approccio ipersessuale. E ancora Iman, 24 anni, laureanda in chimica e tecnologie farmaceutiche. A me è capitato di essere inseguita da alcuni ragazzi che mi insultavano e inneggiavano a Mussolini. E poi c'è il caso recente del medico aggredito e insultato nel Veneziano. C'è la solidarietà di Orlando e Tridico al medico dell'INPS, minacciato di morte perché a un certo punto lui ha beccato qualcuno che nei giorni scorsi a Chioggia, un lavoratore scoperto fuori casa durante una visita fiscale, e questo ha dovuto denunciarlo perché era una situazione che stava sfuggendo.
È un po' in tutto l'Occidente, è attraversato da venti pericolosissimi di razzismo, di violenza, di cattiveria, di odio, di rancore. Ecco perché dobbiamo interrogarci in profondità di cosa vogliamo fare di questo Occidente. Dobbiamo utilizzare paradossalmente questa crisi drammatica del Covid per cambiare pelle. Io ricordo proprio tra la fine del 2017 e inizi del 2018 mio figlio mi chiama al telefono, ero in Parlamento e mi passa un suo compagno di scuola, un ragazzo di colore, che mi diceva: guardi senatore, io sono cresciuto qui in Italia, ho studiato, parlo il dialetto della città, in quel caso di Palermo, non ho mai avuto nessun problema, però avverto adesso sguardi che non mi piacciono, avverto battute che mi feriscono dentro. Ecco, questo clima che è montato in questi anni, che abbiamo tollerato, che abbiamo considerato come un fatto marginale, invece sta diventando preoccupante, e quindi l'Occidente la smetta di essere egoista, di stupidirsi, di incattivirsi e deve pensare a cose molto più nobili e più importanti che fanno parte della nostra storia, e l'integrazione, l'accoglienza intelligente. Noi ad esempio in Italia abbiamo una Costituzione stupenda che mette tutti nelle condizioni di vivere con dignità e libertà, e quindi è un cammino che dobbiamo fare.
Benissimo, noi ringraziamo davvero Giuseppe Lumia per essere stato in nostra compagnia. Claudio, proprio una battuta finale, perché abbiamo pochi secondi.
Stavo ripensando agli amici in politica, no? È importante avere amici veri e non avere gli amici.
Non avere gli amici tipo...
gli amici della politica, no? Perché siamo... rischi anche...
Bene, allora grazie davvero Giuseppe Lumia per essere stato con noi.
A voi.
A risentirci, a presto.
Giornata,
grazie mille, grazie.